Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Dopo la pausa pasquale torniamo con l'appuntamento del lunedì con Centrale Sport, in un lunedì abbastanza felice per i colori granata. Ieri una storica cinquina inflitta al Fasano in uno storico derby, la gara, quella tra Nardò e Fasano, che più si è disputata nel corso della storia calcistica delle due città. Quello di ieri era il 27esimo derby casalingo, quindi complessivamente il 54esimo derby che si è disputato. Non era mai successo che Nardò vincesse per 5-0. I risultati più rotondi erano stati di 3-0 nelle stagioni 73-74 e 75-76. In studio Fernando Pero, che sicuramente ricorderà qualcuna di quelle due partite.
Qualcuna sì.
Anche perché già in periodo in cui
si frequentava già il campo.
Sì, quindi frequentava lo stadio da giovince, no, più che da bambini, da bambini. Abbiamo in collegamento telefonico uno dei protagonisti della partita di ieri, il portiere del Nardò, Antonino Viola, che salutiamo. Buonasera Antonino.
Buonasera Michele, buonasera Fernando.
Ciao.
Grazie
Antonino
per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Sappiamo che hai poco tempo a disposizione, per cui cercheremo di essere abbastanza rapidi nel fare, insomma, un'analisi di quella che è stata la partita di ieri, un po' il campionato del Nardò che volge ormai al termine. Mancano, lo ricordiamo, soltanto 4 giornate alla fine di questa stagione. Naturalmente più una gara di playoff, almeno una gara di playoff, che il Nardò con i risultati di ieri possiamo dire si è assicurato. Sono 8 ora i punti di vantaggio sul quinto posto. Allora Antonino, a guardare il risultato 5-0 sembrerebbe una gara in cui non c'è stata storia, e invece diciamo che almeno fino al 40esimo del primo tempo è stata una partita con il risultato in bilico e con un Fasano che era riuscito anche ad approntare una buona reazione allo svantaggio maturato dopo 10 minuti.
Sì Michele, ieri è stata una partita nel quale il risultato finale non me lo aspettavo, prima della gara, alla vigilia non me lo aspettavo, poi durante la partita, dopo sicuramente l'1-0 ci ha aiutati a sbloccarci anche a livello di gioco, anche se già comunque le nostre occasioni le avevamo create con la prima punizione, dove non siamo riusciti a anticipare il difensore. Anche loro sono stati pericolosi con una punizione che diciamo la traiettoria è cambiata, che si è al vento a favore, che aveva il Fasano, che è quella che ha toccato, è andata sulla traversa, però poi il Fasano comunque si è giocato, ma non ha creato niente di veramente pericoloso al primo tempo. Quando è entrato Gaetano D'Ammacco, per un infortunio di Michel, quale dispiace ovviamente, è cambiato un po' la partita, perché Gaetano è stato molto bravo a sfruttare subito prima l'assist diciamo per il secondo gol, e poi il suo gol personale, che ha fatto secondo me una grande giocata con quello stop a seguire. Ci ha dato una grande mano, diciamo, ieri Tano, a rendere la partita un po' più semplice. Che poi anche sul 3-0, diciamo, loro hanno avuto una grande occasione con Battista, che è partito da solo. Poi abbiamo fatto il 4-0 e il 5-0, e lì la partita un po' si è spenta completamente.
Sì, diciamo.
Anche se loro hanno avuto un guizzo finale, però poi non niente di pericoloso comunque. Siamo stati bravi a gestirla, potevamo fare anche 6-7 gol pure.
Sì, da parte tua diciamo un paio di interventi, no? Quello che hai menzionato poc'anzi, quella azione personale di Battista e poi quella girata di Lo Savio in aria proprio nel finale, insomma anche per te c'è stata una ribalta, no? Con questi due interventi che hanno consentito di conservare la porta inviolata fino al 90esimo.
Sì, quello era l'obiettivo ieri, almeno di tenere la porta inviolata. Anche se stai 5-0 io odio prendere gol, quindi quando si sta 2-3-0, 4-0, che il risultato diciamo è più sicuro, si tende anche ad essere un po' più leggeri magari in fase di impostazione, perché dici stai più tranquillo, puoi palleggiare. E io invece proprio in quelle occasioni che temo che si possa fare l'errorino di leggerezza, prendi poi 4-1, 5-1, è una cosa che dispiace poi nei numeri finali della stagione, non devi subire la passiva.
Infatti mi sembra che quella di ieri è stata la 13ª partita stagionale senza gol al passivo, 7, sì. Se ho fatto bene i conti, 7 nel girone di andata, 6 in questo girone di ritorno. Adesso sì. Queste ultime 4 partite con la possibilità diciamo di migliorare l'attuale quarto posto, anche se c'è da dire che effettivamente non sarà facile, a meno che non si riesca, non dico a vincere tutte e 4 le partite, ma bisognerebbe almeno fare 10 punti nelle prossime 4, no? Per sperare di poter superare l'Andria. Cosa ne pensi?
Io penso esattamente quello che hai detto te. Penso che potremmo anche riuscire a fare 12 punti se ci mettiamo tutto noi stessi, perché abbiamo 4 partite delle quali diciamo solo in rotonda mi sembra che ancora da chiedere qualcosa a questo campionato, mentre le altre diciamo 2 sono salve e 1 è retrocessa, quindi dobbiamo cercare di dare il meglio di noi, anche se nessuna partita è scontata in questo girone, lo sapete meglio di me siete più grandi. Però io sono sicuro che noi cercheremo di dare la spinta giusta per arrivare ai playoff i più freschi possibili, che poi cercare almeno di arrivare terzi sarebbe una grande cosa, almeno giocare la prima in casa, poi non puoi sapere mai come va a finire l'altro scontro, può essere pure che chi gioca in casa perde, cioè, sì. E magari giochi tutte e due in casa, come può capitare che arrivi quarto e le vinci tutte e due fuori casa. Però io spero di arrivare almeno terzi, almeno da giocare la prima gara con il nostro pubblico come l'anno scorso. Sarebbe una grandissima cosa anche per il nostro pubblico stesso.
Sì, forse è un po' prematuro fare certi discorsi, ma sembra ormai delinearsi il fatto che al di là che si arrivi terzi o quarti, sicuramente l'avversaria poi sarà una tra Andria e Martina. Tu preferiresti evitare qualcuna di queste due? È indifferente.
Guarda Michele, io quello che penso, sono due ottime squadre, tutte e due in salute, quindi secondo me lo scontro sarebbe uguale con tutte e due, non ci sarebbe differenza, come il Casarano, sono squadre che hanno preso il rullino di marcia positivo e che arriveranno sicuramente bene ai playoff. E come ti ho detto prima, chi arriva meglio ha più chance di vincere, a prescindere che giochi in casa o fuori casa.
Sì, non so, Fernando, se vuoi intervenire, chiedere.
No, io vorrei intervenire solo per. A volte non lo faccio per fare domande, cerco di essere breve, Antonino, però vorrei mettere i nostri radioascoltatori al corrente di un tuo atto di coraggio, e anche per tante volte mettere sul tavolo la professionalità di chi sta dietro le quinte, in questo caso parlo di Fioretti, perché la partita di Manfredonia purtroppo non è stata vista da casa, non ci sono highlights, non ci sono registrazioni, ma ci sono solo le testimonianze di chi ha avuto la fortuna di andare a Manfredonia in un giorno infrasettimanale e di chi come diciamo come me, come dirigente, era al seguito. Non è passato molto diciamo nei media il fatto che tu abbia avuto uno scontro molto molto duro col capitano avversario, e nella circostanza vi siete fatti male entrambi con un particolare che tu dovevi fra virgolette per forza portare avanti la partita. nel senso che noi avevamo il nostro dodicesimo della Pina squalificato e in panchina il terzo portiere Wojtek Biffero, un 2007, un portiere di prospettiva ma che sarebbe stato improvvisato in quella partita, anche se poi il risultato non ha influito più di tanto. Ecco, volevo che la gente sappia che tu, nonostante questa brutta ferita che sul momento ha spaventato anche il nostro Fioretti e anche tutti noi che eravamo dietro, hai avuto quel coraggio, quell'orgoglio di continuare a giocare e ripeto, grazie anche alla professionalità di Fioretti e poi anche del nostro staff medico, considerando la fortuna che giocando l'infrasettimanale ci sono stati 10 giorni che ti hanno permesso di recuperare, anche perché voglio dire Della Pina doveva scontare la terza giornata e quindi rimanevamo ancora col dubbio di poter schierare un giovanissimo in porta, quindi onore a te per l'attaccamento alla maglia avuto e io testimonio anche che avendo fatto il viaggio di ritorno insieme perché avevamo la fretta di arrivare all'ospedale per eludere scongiurare qualsiasi gravità perché poteva essere anche interessato il frammento osseo del maxillo facciale, no? del sopracciglio, e quindi dovevamo scongiurare che non ci siano state fratture, quindi abbiamo dovuto anticipare il rientro, nonostante l'occhio gonfio e nonostante questa fasciatura tragicomica, tu in macchina hai detto io domenica devo parare, quindi vorrevo informare tutti quanti che poi al di là del calciatore c'è anche una forte passione e che speriamo sia sempre trainante da qui alla fine per portarci a fare al meglio i playoff.
Io ti volevo intanto ringraziare per queste belle parole. Come ti ho detto, io non sarei riuscito manco se ho la testa tutta spaccata, perché fa parte del mio essere uomo e calciatore del Nardò. Volevo ringraziare anche Fioretti e Francesco che mi ha fatto una grandissima fasciatura, perché comunque ero abbastanza aperto.
Infatti io volevo proprio sottolineare quello, nonostante il tuo atto di coraggio, a volte ci sono delle anime dietro le quinte che magari non vengono per niente menzionate o che magari vengono anche sconosciute. Invece Francesco Fioretti, pochi sanno, ma si avvicina alla 10ª stagione con Nardò da fisioterapista, nonostante giovanissimo, è ancora diciamo poco più che trentenne, ma ha una professionalità oltre che essere tifoso del Nardò, quindi ringrazio Fioretti a nome tuo, a nome di tutto lo staff, e ringrazio ancora te per questo temperamento che hai avuto nella circostanza.
No, grazie a te Fernando, grazie veramente per queste belle parole.
Sì, Antonino, un'ultima domanda prima di lasciarti. Non possiamo non fare una breve analisi di quella che è stata la stagione Nardò. Sicuramente c'è un po' di delusione perché dopo lo scorso campionato in cui la squadra era rimasta in lizza, diciamo, fino alla penultima giornata per la vittoria finale del campionato, quest'anno le cose nonostante insomma quelli che erano i programmi iniziali sono andate diversamente. Sostanzialmente il Nardò è stato eliminato dalla corsa per il primato in occasione dello scontro diretto perso con l'Altamura. Qual è il tuo giudizio e la tua analisi su questa stagione?
La mia analisi in breve sintesi è questa. Io penso che siamo una squadra che ha un grandissimo potenziale, che però non è mai riuscito a sfruttarlo al 100% in ogni partita, perché comunque degli alti e bassi nelle statistiche si vedono, perché ci sono partite in cui distruggiamo gli avversari e facciamo 3-4 gol, in cui distruggiamo gli avversari comunque però non riusciamo a mettere la palla dentro, poi hai preso un tiro, due tiri, tre tiri e prendevi un gol, prendevi due gol, o prendevi proprio un tiro e prendevi gol e perdevi la partita. Quest'anno diciamo è mancato quello, che poi nelle analisi finali, cioè a livello difensivo e di attacco, non penso che siamo molto indietro all'anno scorso, perché comunque a livello di gol subiti siamo a 23, l'anno scorso abbiamo finito a 26, anche se io diciamo ho una partita in meno perché con l'Under non c'ero, però si deve mettere in statistica. Io penso che quello che ci è mancato è stata la continuità in ogni partita, perché abbiamo fatto un filotto di 10 partite dopo che avevamo cominciato male, e poi abbiamo avuto un altro filotto negativo nelle quali però c'è stato anche il cambiamento del mister, ci sono state tante cose che hanno influito sicuramente, ma secondo me è stato più a livello mentale che fisico tecnico, perché sicuramente una squadra del genere era costruita per vincere, questo è sicuro, è chiaro, lo sappiamo tutti. Però io penso sempre che nel calcio non è perché fai la squadra a vincere, vinci, bisogna annellare tanti meccanismi che magari l'anno scorso, nonostante non avevamo magari la squadra più forte, però a dicembre, quando prendemmo Montinaro, Adda e Ferreira, cambiamo la stagione, troviamo quell'equilibrio e vinciamo parecchie partite, perché comunque l'anno scorso fino a dicembre stavamo sì là, ma avevamo fatto un filotto di pareggi di 6-7 partite, non so se vi ricordate.
Sì, sì.
E quindi io penso che l'equilibrio di una squadra è tutto. Magari quest'anno non siamo riusciti a trovarlo nella continuità, però ci sono ancora i playoff da disputare, penso che si possa finire ancora in positivo questa stagione. La mia sintesi è quella, diciamo, non c'è niente altro da dire.
Ok. Sì, in effetti hai ragione, il Nardò è il terzo attacco del campionato, la terza difesa del campionato, però probabilmente i gol sono stati distribuiti non in maniera uniforme, perché tante vittorie per 3-0, ieri la vittoria per 5-0, però c'è anche da dire che in 8 delle 9 sconfitte il Nardò, passato in svantaggio, non è riuscito a trovare il gol, per quantomeno per non perdere quella partita, insomma, per chiudere il discorso che avevi avviato te nella tua analisi. Grazie Antonino per la disponibilità e naturalmente in bocca al lupo.
Grazie a voi Michele, grazie a voi.
Ciao Antonino.
Ci sentiamo.
Ciao, buonasera.
Ciao Fernando. Ciao Antonino.
Allora, rieccoci in studio. Abbiamo aperto, a differenza, no? Molto spesso sì, i collegamenti telefonici avvengono poi nel cuore della trasmissione. Stasera, proprio per questi impegni che aveva Antonino Viola, abbiamo anticipato.
Abbiamo detto più volte, noi andiamo in onda di lunedì, ma il lunedì è il giorno di riposo, quindi infatti, i calciatori hanno sempre avuto il top della disponibilità con noi, però mettiamoci nei panni di chi è un lavoratore a tutti gli effetti e che poi nel giorno di riposo debba rispondere magari a delle trasmissioni non come la nostra, ma che magari possono apparire noiose. Noi non siamo noiosi, credo.
No, soprattutto quando poi le cose non vanno bene, diciamo, c'è ancora meno voglia. Il nostro regista, ricordiamo, Gianfranco Esposito, sempre
stacanovista,
sempre al suo posto a dirigere dal punto di vista tecnico questi collegamenti, anche questi collegamenti.
Gianfranco Esposito è anche un componente della sicurezza del Nardò Calcio, attenzione, non lo dimentichiamo.
Infatti, lavora anche di domenica, non solo di lunedì.
Noi siamo,
è un impegno,
noi ci prestiamo alla causa in tutte le forme.
E così, insomma, siamo entrati nell'analisi di quella che è stata la gara di ieri. Dicevamo, una gara che ad un certo punto non ha più avuto storia, ma che però per 40 minuti è stata una gara abbastanza equilibrata, nel senso, ottima partenza del Nardò, questo ritorno del Fasano e poi quell'1-2 tra il 42esimo e il 45esimo del primo tempo che ha messo in archivio, no? questo derby, dicevamo, mai in passato vinto in maniera così
bella. Per analizzare questa partita io mi rifaccio a una dichiarazione di mister Costantino, che secondo me è stata cruciale e fondamentale nel sintetizzare, nell'inquadrare il match. A parte che lui ha detto che mi sarei accontentato anche l'1-0, perché alla fine sono i 3 punti che conta, però lui ha messo sul tavolo un aspetto di preparazione della partita, no? Un aspetto in cui i match analyst fanno il loro lavoro, in cui tutte le situazioni di gioco vengono vagliate, considerate, si armano le difese per quelle che possono essere i punti di forza degli avversari. E il mister ha detto: il Fasano ci attaccava con i due terzini. È un passaggio che ha fatto molto chiaro e se l'aspettava. Il Fasano si è dimostrato essere molto vulnerabile proprio in questa tattica, cioè se noi guardiamo il gol del 2-0 del Nardò, è nato su una ripartenza ben orchestrata da Dammacco, però poi i due diciamo fra virgolette amici brindisini, chiamiamoli così, anche se Danna è l'eccese di Squinzano, hanno finalizzato quell'azione che ha di fatto fra virgolette chiuso la partita, perché noi sull'1-0 sì, siamo stati bravi a far capire subito che volevamo vincerla la partita, perché i segnali che emergevano erano quelli, no? E si vedeva che non era un Fasano ermetico, che non era ben organizzato nel difendersi dalla voglia, no? dimostrata dalla nostra squadra. Poi però noi credo più per demerito nostro che per merito del Fasano abbiamo arretrato l'azione, ma forse anche in funzione di questa preparazione e di quella premessa che ho appena fatto, no? Quindi abbiamo detto magari sblocchiamo il risultato, poi arretriamo un attimo perché il Fasano diventa sì, cioè concede qualcosa in più e quindi possiamo colpirlo in questo modo. E l'azione del 2-0 di fatto è emblematica per quello che è stata la preparazione della partita, no? A parte che ho temuto per un attimo che Danna si fosse allungato molto il pallone.
Un po' tutti abbiamo avuto questa sensazione.
Poi però è stato bravo ad aprirlo sulla destra per Guadalupi, che comodamente l'ha appoggiato in porta. Poi di lì a poco addirittura il 3-0, e mi piace che metterla dentro la palla finalmente in un'azione di gioco, oltre a Danna come punta, sia stata Dammacco, che ha dimostrato di avere dei numeri in una stagione che lui stesso ha dichiarato non essere proprio il top, no? Perché si è portato dietro degli infortuni, si è portato una concorrenza importante, no? Nonostante il nostro attacco non sia stato all'altezza dei numeri che ci si aspettava, però comunque Dammacco, che è un attaccante di prima fascia per questa categoria, però non ha avuto la sua stagione migliore senz'altro, e mi è piaciuto che abbia dimostrato il suo potenziale tecnico sia nel confezionare il gol. Ricordiamo che anche lui è un uomo assist, l'ha fatto in passato, no? Sulle punizioni con le quali abbiamo sbloccato i risultati, e sia con quel tiro da fuori area, che è stato un gol veramente spettacolare. Quindi un 3-0 che di fatto ha chiuso la partita già nel primo tempo, ma se devo raccontarla dal gol di De Giorgi al 2-0 nostro, vedo un Fasano che comunque poteva darci fastidio. Calcio da fermo, la traversa che viene colpita, un vento che può diventare un elemento disturbatore nel corso del match, il palleggio continuo che hanno avuto i fasanesi, e quindi c'era questo sospetto che incrociando le dita si poteva accadere qualcosa di spiacevole, no? E stava anche irritando per un certo punto agli spettatori questa interpretazione del match, no? Perché vedere poi la propria squadra tirare le remi in barca, abbassare il baricentro con continuo rischio di essere colpita, poi non piace a nessuno. Poi il calcio è così, e in due minuti non solo la chiudi, ma ci metti una pietra tombale sopra, no?
Sì, a questo proposito ricordiamo anche un intervento di Addae a qualche metro dalla linea, no? Su un tiro da distanza ravvicinata.
Addae sì, purtroppo lo perderemo per la Gelbison, questo l'anticipo, perché era in diffida, ieri è stato ammonito. Ammonizione che mi era pure sfuggita, non me ne sono manco accorto. Dopo che ho avuto il rapportino dall'arbitro mi sono accorto che Addae era stato ammonito. Però lui diciamo è rientrato a tempo pieno come titolare, ma viene schierato nei calci da fermo proprio lì, perché
infatti spesso si è trovato, no, ad intercettare palloni durante questa, questo predominio territoriale avuto dal Fasano, e più di una volta i suoi interventi sono stati risolutivi. Come dicevi, Danna, D'Ammacco, grandi protagonisti, finalmente si sono espressi nel pieno delle loro potenzialità. Danna, due assist in calcio di rigore, ma anche tante altre azioni che ha ispirato. Di D'Ammacco abbiamo detto i due gol, però a spianare la strada verso il successo, per rispettare insomma la tradizione stagionale, è stato un difensore dei Giorgi e un centrocampista Guadalupe.
Loro sono i marcatori inaspettati, no, della nostra squadra. Hanno fatto il loro dovere di bomber. È un po' atipico chiamarli bomber, però il primo gol di fatto è una paperona del Fasano, no? Perché poi
sì, c'è un tocco maldestro del difensore sul tentativo. Non so se Gennari in quella circostanza sia riuscito a sfiorare, forse ha sfiorato soltanto il pallone, poi mi pare Ganci ha toccato davvero male, forse il pallone gli è rimbalzato davanti, non è riuscito a controllarlo, per cui già in quella circostanza il Fasano aveva rischiato l'autorete. Il portiere Lazzar è riuscito a recuperare, poi è arrivato De Giorgi e ha ribadito in rete,
ma mi sa che Lazzar l'abbia presa di collo addirittura la palla, cioè, no, veramente non è molto veloce, c'erano molte gambe nella circostanza, però ho visto che c'è stato un tocco fortuito all'indietro,
sì,
e con Lazzar sorpreso che ha fatto scudo con il corpo, ma non è riuscito a essere brillante a bloccare la palla, che poi è arrivata su De Giorgi, il quale ha calciato di potenza, ma è stato anche fortunato, perché proprio c'era una selva di gambe che poteva intercettare il tiro. Però quello era una situazione, come posso dire, di culmine di un attacco continuo che c'era alla ricerca proprio dello sblocco del match, perché si è visto subito che i segnali sono stati quelli di una partita aperta, cioè non, come si dice, si mette il pullman in porta, ormai c'è questa definizione, no, di chi vuole abbassare,
sì,
la sala cinesca della porta.
Diciamo, il Fasano ha questa caratteristica, no, di una squadra che gioca, forse per una squadra che a questo punto rischia addirittura di dover disputare i play-out, più che una virtù diventa un difetto, perché no, quando
credo che sarà invischiata, perché adesso ha due partite casalinghe, tra l'altro anche abbastanza alla portata, e comunque io ho visto una buona, cioè al di là del risultato che uno lo legge in maniera settica, no, vede un 5-0, dice ma l'hanno distrutti, no? Però voglio dire, in quei 40 minuti di palleggio, comunque di un sostanziale equilibrio, si è visto che non è una squadra poi sprovveduta, magari va sicuramente organizzata nella fase difensiva e anche nella fase offensiva, però lì nella fase offensiva preferisco pensare che siamo stati bravi noi. Però ciò non toglie che il Fasano è la terza volta che prende la cinquina,
infatti, proprio per questo è magari una squadra che non sa difendersi, no? Cerca di difendersi attaccando, però inevitabilmente poi quando trovi squadre come Andria, Casarano, Nardò, che guarda caso sono proprio le squadre che hanno segnato 5 gol al Fasano, diventa difficile riuscire in qualche modo ad arginare le offensive e soprattutto poi le giocate, no, di giocatori di altro livello che hanno queste squadre di alta classifica.
Questo, diciamo, questo elemento lo viene fuori con Danna, che io reputo essere il nostro calciatore non più tecnico ma il più navigato / intelligente, nel senso che da lui ci si aspetta sempre quell'invenzione che possa cambiarti la gara, e a volte lo fa, cioè ci sono delle giocate da parte di Danna che sono veramente deliziose, no? Per chi ha il palato fine per questo sport riesce a capire che stiamo parlando di un calciatore sopra il livello della categoria. Però tornando al Fasano, vediamo che è una squadra che ha preso l'imbarcata ieri ai loro, voglio dire, adesso ci resta nella nostra storia questa soddisfazione di questo risultato rotondo non fosse altro per la rivalità sportiva che c'è fra le due squadre. E restano, sono più due mi sembra sulla zona play-out.
Sì, sì. Il problema loro è che c'è un Gravina in gran forma e che sta recuperando posizioni su posizioni
e che fa dimettere i presidenti.
No, anche perché il Gravina, diciamo, tra le squadre di bassa classifica è sicuramente quella che ha il miglior parco.
No, no, dicevo questo perché ieri a seguito della sconfitta il Matera diciamo,
si è dimesso
il presidente Petraglia, si ha rassegnato le dimissioni.
Ma sì, ma lì c'era una contestazione alla società che andava avanti da un bel po' di tempo e si vociferava insomma che Petraglia stesse per lasciare, no? Che non abbia più la forza di continuare, anche perché uno sforzo economico non indifferente, sappiamo che in Matera pure ha in organico giocatori
molto molto forti, cioè non molto forti ma diciamo giocatori che di certo non ingaggi con dando solo il rimborso spese, ecco.
Sì, insomma, cioè, no, non è certo una società dal budget medio basso, no? Sicuramente
ecco, sì.
Medio alto,
abbastanza alto. Cioè, stiamo parlando di calciatori, mi viene in mente il nostro ex Agnello per dire, no? che sono calciatori.
Anche Cipolletta per esempio è un difensore top, no?
Sì.
Anche Maltese a centrocampo,
Maltese ex Cerignola, voglio dire, sono giocatori che Maltese vinse il campionato col Cerignola, no? Quindi top player.
Anche i due attaccanti, no? Infantino, Ferrara, che hanno segnato parecchio nel corso di questa stagione. Sì, per chiudere il discorso di Nardò Fasano di ieri, un altro aspetto tattico che invece ha sottolineato mister Tiozzo nel dopo partita è che loro si sono un po' trovati sorpresi da questo 4-3-3 che ha approntato da mister Costantino, perché magari si attendevano uno schieramento tattico, un 4-3-1-2 come era accaduto nelle gare precedenti, e questo, ha detto mister Tiozzo, ci ha messi un po' in difficoltà, tant'è che Nardò nei primi minuti ha conquistato subito, no, con quelle incursioni sulle fasce, quelle due punizioni. La prima aveva messo più di un brivido, era stato bravo Lazzari in quel caso a smanacciare, dalla seconda poi è nato il gol di De Giorgi. Ha detto Tiozzo, in uno stadio in cui c'era tutto questo baccano, non è stato facile, no, dare le disposizioni per rimediare, per riassestarsi al meglio in campo.
Stiamo parlando di un tecnico che viene dal profondo nord e quindi la Serie D sicuramente dalle sue parti non ha questo,
è più tranquilla, non, no? Ha questo, è rimasto valore. Sorpreso anche da quei tifosi che si piazzano dietro la panchina avversaria,
sì, c'è il pressing a uomo anche da fuori.
Ci sono alcuni tifosi che sembra che vadano allo stadio proprio per creare, no?
Sì,
per disturbare gli avversari in questa maniera.
È il colore del calcio, no? Almeno sì. Quello rimane, voglio dire. Non
sì, diciamo, mister Tiozzo è uno comunque abbastanza piacevole da ascoltare, perché quando analizza le gare entra anche in maniera profonda quelli che sono gli aspetti tecnici. Poi ci ha anche confidato che lui si trova a Fasano, perché qualche anno fa era stato contattato dal Taranto, l'anno in cui poi il Taranto prese la terza e vinse il campionato, e quindi da lì è nato questo
nome che circola.
Questo nome ha cominciato a circolare anche dalle nostre parti, e poi il Fasano la scorsa estate.
Ma devo dire che sia adeguato come carattere alla Serie D, Girone H, nel senso che a un certo punto della partita, nei primi minuti, l'ho visto battibeccare con la nostra panchina, quindi qualche dedica speciale volata da qualche parte dall'altra.
Peraltro mi pare che dal Veneto venga anche il direttore sportivo del Gravina, Maule, no? Quindi può darsi,
no, questo non saprei dirti, Michele, però c'è anche, insomma,
diciamo dal nord non è il primo ad essere arrivato dal profondo
emigranti.
Nord dalle nostre parti. Va bene, e adesso insomma, per chiudere definitivamente il discorso sulla partita di ieri, ascoltiamo quella che è stata l'analisi di mister Costantino.
fa piacere, fosse stato 1-0 sarebbe stato uguale, era importante per noi vincere, anzi era determinante, non era importante, perché comunque era un periodo, e forse speriamo lo sia ancora, un periodo importante dove la sconfitta di Manfredonia è stato un gran vero peccato, perché nelle ultime gare, scusate ma non riesco neanche a parlare, nelle ultime gare siamo riusciti anche a fare tanti gol, se non sbaglio nelle ultime 4 gare 9 reti e a subirne solo una, e quindi ci dispiace perché comunque ci ha fatto un pochettino arrestare quello che avevamo intrapreso. Adesso abbiamo vinto e nelle ultime 4 però dobbiamo non fermarci, perché se vogliamo costruire qualcosa di simpatico dobbiamo continuare a far bene, questo è il nostro obiettivo. Oggi ci sono tanti supporti, si possono guardare le partite degli avversari come noi guardiamo le loro partite, loro guardano le nostre. Sapevamo di giocare contro una buona squadra, voglio dire, non è sicuramente una novità, però sapevamo anche che essendo andati in vantaggio avrebbero lasciato tanti spazi. Se sei bravo poi a ricercarti gli spazi da attaccare, allora finisce come è finita. Quindi dico bravi i miei ragazzi, perché non è mai semplice saper soffrire e sapersi un attimino sistemare, anche subendo un pochettino il palleggio dell'avversario, perché credo che sia la realtà. Però sapevamo che questo palleggio con i terzini che accompagnavano tanto avrebbe lasciato il 2-2 davanti, e poi alla fine insomma ci è andata bene. Quindi però devo fare complimenti ai ragazzi per questo, hanno saputo interpretare la partita e il Fasano ha fatto la sua partita, una buona partita. Sì, ho avuto un problema sul flessore, però ancora non siamo in grado di capire, non è una cosa gravissima, però insomma ha chiesto il cambio, e per cui siamo stati anche, come dire, un pochino in dubbio se far entrare subito Gaetano o meno, perché Gaetano veniva anche lui da un infortunio, quindi abbiamo rischiato e ci è andata bene. Poi comunque complimenti al ragazzo. Ma ad Ambrose credo che la prossima settimana dovrebbe entrare a disposizione, quindi potrebbe per la prossima partita recuperare, però è normale che abbiamo sempre il beneficio dell'inventario, però lui e Milli inizieranno con la squadra e poi li testeremo e vedremo come andranno. No, in passato ho giocato anche giocando sempre a tre, gioca sempre lì la squadra, poi alla fine ha utilizzato sempre i quattro e sempre i tre, almeno per quanto mi riguarda, quindi o giochi 4-3 o 4-3-1-2 o insomma Adai fa sempre quel ruolo e l'ho fatto bene anche lui, insomma ha bisogno di lavorare, di giocare. Qualche piccolo cambiamento l'abbiamo fatto anche in merito a proprio quella che era la partita, quello che dicevo prima, no? Avere soprattutto Danna e CRC che potessero attaccare gli spazi lasciati dagli avversari, quindi è stata questa la decisione che ci ha fatto fare qualche variazione, piccola variazione, ma è una variazione, quindi è giusto così. Sì, intanto per i portieri oggi non era facile, sia per il nostro che per l'altro, perché c'era un vento particolare che cambiava le traiettorie, quindi Nino è stato molto bravo e tra le altre cose anche molto coraggioso, perché Manfredoni ha avuto un brutto infortunio, quindi bisogna comunque fargli complimenti, perché appena recuperato da un infortunio particolare ha avuto dei punti di sutura, quindi in testa, in fronte, quindi non era facile. E poi sì, in effetti quello che abbiamo fatto è perché comunque c'è una solidità non solo difensiva, ma è tutta la squadra che ha corso, ha dato una mano e si è compattata quando giustamente il Fasano voleva nel primo tempo cercare di spingere un po' di più e di pareggiare. Quindi la coesione e soprattutto anche nei momenti particolari di saper tra virgolette soffrire credo che sia una dote, e quindi non è merito solo dei difensori che sono stati straordinari, ma merito di tutto il gruppo squadra. Penso che avremmo tutti quanti voluto che insomma i tifosi del Fasano potessero partecipare alla trasferta come tante altre partite. però non mi sento di giudicare, perché noi da qua dietro è facile dire sì, dovevano, però c'è anche l'ordine pubblico che non è facile da mantenere. Oggi succedono sempre, spesso, continuamente, delle problematiche in tutte le categorie, quindi dico che dispiace tantissimo, però non mi sento di giudicare, perché forse è meglio analizzare meglio il problema, che è un problema un po' più grosso. Però c'erano stati i nostri tifosi che sono stati straordinari, quindi noi ci godiamo i nostri tifosi. E lo sappiamo, sappiamo che la partita avrà una difficoltà alta. Voi, perché la Gelbison è un'ottima squadra e tiene molto bene il campo, è ben messa in campo. Voi perché ha dei giocatori importanti. E non c'entra nulla con questa classifica attuale, anche se ultimamente sta andando molto 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 bene, sta vincendo spesso, quindi sappiamo della difficoltà della partita e siamo coscienti e speriamo quello che abbiamo fatto nelle ultime gare di poterlo mettere in pratica, perché comunque la gara sarà, oltre che difficile, può essere anche, può spostare anche gli equilibri, come ha detto lei, in futuro per una classifica finale.
Rieccoci dunque in studio. Sono andato un po' a spulciare nel passato di queste sfide tra Nardò e Fasano.
La prima volta che lo fai sto lavoro.
Soprattutto in quelle sfide in cui ci sono stati tanti gol, e un nome ricorrente tra i marcatori e Nardò è quello di Renato Cappellaccio, che d'altra
parte, caso,
diciamo, ha giocato per tantissimi anni, no, nel Nardò. L'ho trovato tra i marcatori di un Nardò Fasano della stagione 75-76, uno di quei 2-3-0.
È il primo anno di Renato col Nardò, quello.
Forse sì.
No, forse, senza forze.
Sì, sicuramente, nel senso che no, io non lo sapevo in questo senso. E ritroviamo un gol di Cappellaccio anche in una sconfitta con 5 gol al passivo del Nardò, ma la partita non finì 5-0 ma 5-2 per il Fasano. Era il campionato 76-77. Per il Nardò segnarono Facchinetti e Cappellaccio.
Due difensori.
E il nome di Cappellaccio, diciamo che a quei tempi gli attaccanti non avevano bisogno dei difensori,
no,
dei,
a quei tempi c'erano i tecnici che dicevano ai difensori: non ti permettere di oltrepassare la linea di centrocampo.
E infatti, e il nome di Cappellaccio torna tra i marcatori nell'unico precedente in cui Nardò è riuscito a vincere sia la gara d'andata che quella di ritorno, stagione addirittura 91-92, quindi a distanza di 15 anni, no? dal primo gol di Cappellaccio al Fasano, anche se forse quella non fu l'ultima stagione di Cappellaccio con Nardò,
no.
Mi pare fu quella successiva,
sì,
no?
Sì.
E quell'anno Nardò vinse sia all'andata che al ritorno, ma col minimo scarto, 1-0. All'andata segnò Ingrosso e al ritorno invece fu Renato.
Adesso ti faccio una domanda, Michele. Qual è stato il gol più importante di Cappellaccio a Fasano?
Sì, io adesso sto pensando ad uno spareggio, ma no, forse in quella occasione
il
non c'è.
Nardò l'interregionale.
E quindi, una voce mitica che commentava i calci di rigore.
Ah, quindi era un calcio di rigore,
sì,
segnato,
sì, era un calcio di rigore segnato da Cappellaccio. Gli altri furono sbagliati. Uno fu sbagliato da Mauro, poi segnò Fiorita, poi segnò Cacucci. E poi no, Tondo era uscito per infortunio e poi segnò il portiere nostro
Basile, no?
Basile.
Che diciamo all'epoca non era, adesso diciamo il portiere che tira un calcio di rigore qualche volta è successo poi negli ultimi anni, ma all'epoca era una rarità vedere un portiere, anche perché diciamo la regola dei calci di rigore era stata introdotta da non molti anni, no? E quindi diciamo quel gol di Basile è entrato nella storia del calcio,
anche il commento.
Sì, forse ancora da qualche parte
esiste.
Si trova.
È su YouTube.
Ah, addirittura, no? No, io non sono solito risentirmi o rivedermi, insomma, non
io sì. Se...
Va bene, di cosa dobbiamo parlare a questo punto, se non della prossima partita con questa Gelbison? Forse è una sorta di prova generale in vista dei playoff, perché la Gelbison, no, per valore della rosa, è una squadra che poteva,
una delusa secondo me,
poteva anche piazzarsi tra le prime cinque e fare i playoff, poi è incappata in un periodo nerissimo, no, verso la fine del girone d'andata, per cui...
Però è una squadra fortunata, perché secondo me non vorrei sbagliarmi, ma fra i suoi sostenitori di questa società c'è una banca dietro.
Ah, e quindi è una fortuna.
È una fortuna. Infatti, voglio dire, è una squadra che viene dalla Lega Pro, per una città di poche anime,
6-7 mila abitanti,
che abbia potuto fare questo e che abbia una continuità societaria abbastanza anche onerosa e importante, sembrerebbe un mistero, ma poi si risolve sapendo che ci sono degli istituti di credito dietro, no? Poi informiamo i nostri tifosi che vorranno venire domenica che non si gioca a Vallo della Lucania, ma a Capaccio di Pestum. Un amico una volta mi disse a Paestum, perché là c'è la E che sì, non faccio nome.
Vabbè, evidentemente non avevo studiato il latino e quindi non sapeva che AE si legge.
Vabbè, comunque siamo a pochi chilometri comunque da Vallo della Lucania. Vediamo se faccio un altro quiz. Chi era il giocatore di Vallo della Lucania nativo che giocò a Nardò?
Manzillo.
Bravissimo.
Manzillo.
Non gli sfugge niente a Michele.
Sì, anche perché poi tornò a giocare, mi pare, nella Gelbison, sì, e sì, lo trovammo, sì, da avversario qualche anno dopo.
Però parliamo comunque, tornando a essere meno meno simpatici e più oggettivi sulla partita, parliamo di una squadra tosta, senz'altro. Io ruberei a loro un elemento che si chiama Croce.
12 reti.
Ma non per, anche se anzianotto, però ieri ho visto che ha messo lo zampino sul gol in una maniera decisiva, con un'invenzione di tacco che ha liberato Bubas sotto porta, e quindi Bubas, stiamo nominando un altro elemento,
ex Cavese, no? Cavese che ieri, a proposito, ha vinto finalmente al terzo tentativo, ha vinto il campionato
quando l'hanno voluta spostare nell'altro girone, no? A noi non capiterà mai, noi faranno un girone con la Serie D dell'Albania, perché siamo territorialmente
messi
nel salento.
Anche se in passato si è pure giocato con le laziali, con le abruzzesi, poi adesso da 5-6 anni
non
c'è alternativa, Campania, Puglia, Basilicata.
Sì, abbiamo fatto anche le calabresi, mi ricordo la Rossanese nel recente, non parlo degli anni 80, ma parlo degli anni 2000, dove c'è stata
quando
anche
c'era
la Rossanese.
Renna, Prosperi in panchina, insomma.
Sì. Dicevo della Gelbison, che ha una squadra forte, dove non dimentichiamo neanche Kosovan, voglio dire, ex attaccante del Picerno, una squadra forte, che non ha più il Russo, il nostro difensore che l'anno scorso a Cavalli Tirreni ci fece sognare, una squadra che ha comunque mantenuto un'intelaiatura forte, che potrebbe essere un banco di prova importante di questo Nardò nelle ultime quattro gare, perché poi le altre tre secondo me saranno più facili rispetto a questa di domenica prossima, perché poi incontreremo Palmese Rotonda e andremo a Santa Maria del Cilento, probabilmente a incontrare una squadra che onorerà per onore di firma la partita. Però quella di domenica prossima potrebbe essere una partita in cui la Gelbison può cercare di dare un valore a questo campionato, battendo o cercando di battere, ma io spero di no, una delle squadre top del girone, quali dovremmo essere stati noi. Quindi confido in una preparazione della gara molto maniacale come sta facendo il mister, confido che i nostri ragazzi sappiano interpretarla al meglio e di essere un attimino più fortunati. Io so di essere noioso quando batto questo tema della fortuna, però se dobbiamo commentare la partita di Manfredonia non avrei altro da dire, se non che nella circostanza, in quella partita che di cui non abbiamo parlato e di cui non ci sono immagini, c'è da dire che Viola ha fatto un intervento su una rovesciata spettacolare del nostro ex
Calemme,
che veramente ha fatto una rovesciata da figurine panini, dove Viola è stato superbo ed è stata l'unica conclusione in porta. Per il resto, in quella partita mi duole evidenziare un nostro errore nella tre quarti difensiva, in cui ci hanno rubato palla e in cui Carbonaro poi ha infilato la rete, ma per il resto il Manfredonia non si è visto, mentre noi le buone occasioni le abbiamo avute, anche con Danna, quella più clamorosa, che ha perso l'attimo giusto per tirare in porta, come se si fossero inchiodate le gambe, no? Non sapendo che cosa fare in quel momento decisivo. Quindi anche quella, per dire, è stata una partita sulla quale avremmo potuto ai punti sicuramente vincere, ma il Manfredonia ha fatto gol, e speriamo di parlare un attimino di fortuna dalla parte nostra e di porta finalmente violata dai nostri attaccanti. Mi auguro che Danna e Dammacco si possano ripetere quantomeno nella qualità della prestazione, senza contare che anche Ferreira dovrebbe recuperare, perché è uscito per tempo, abbiamo delle notizie last minute sulle sue condizioni, sono condizioni confortanti, quindi Ferreira potrebbe essere tranquillamente l'attaccante a disposizione, così come dovrebbe, abbiamo sentito il mister, rientrare anche D'Ambros. Come ho anticipato, ci mancherà Addae,
assenza pesante
alla sua decima ammonizione quindi doppia squalifica per non saper tenere a freno proprio la sua irruenza come calciatore o il suo senso di guerriero del campo, mentre dalla parte della Gelbison, facendo delle ricerche, non ci saranno squalifiche, nonostante avesse tre in diffida. Purtroppo nessuno dei tre ieri è stato ammonito. È una partita che da prendere con le pinze, ma dalla quale possiamo uscirne bene, perché tra l'altro questa è una, quando noi giochiamo con squadre che giocano a pallone, secondo me possiamo far meglio noi degli avversari.
Sì, è importante dare continuità, no? Diciamo, mettere insieme un filotto e giungere quindi ai playoff anche con uno spirito diverso, con maggiori certezze, no? Sulla possibilità poi di potersi giocare queste partite decisive con buone chance di far bene.
Sono preoccupato però, non c'è scritto Fabio Mele oggi.
Evidentemente motivi di lavoro quest'oggi gli hanno impedito di seguire in diretta, ma sicuramente ascolterà poi il podcast che è disponibile sul sito di radiocentrale.net. Hai menzionato quelli che sono i principali calciatori della Gelbison. Intanto c'è un radioascoltatore che ci chiede di Urquiza, perché abbiamo parlato un po' di tutti gli infortunati.
Sì, allora Urquiza ha un'ernia inguinale, si è scoperto di avere questo problema ed è in convalescenza perché si sta rimediando a questo problema che è nato, e si spera di recuperarlo per le ultime gare. Purtroppo sono quelle situazioni che nascono fra capo e collo, quindi inaspettate, che non fanno posso dire, non nascono da situazioni di gioco, ma situazioni fisiologiche proprio della persona, e quindi ce lo siamo ritrovato con questo problema. Ci auguriamo che possa tornare più forte che mai, perché è un ragazzo molto molto quotato dal punto di vista umano, e chi ha avuto la possibilità l'ho apprezzato in un video che è stato realizzato da una società argentina che ha voluto fare un focus sulla nostra città, e nonostante nella lingua spagnola si può apprezzare e anche intuire quanto sia professionale e bello quello che ha riferito Urquiza sulla nostra Nardò. Per cui, se Facundo ci sta ascoltando, o se non ce lo sta ascoltando, glielo farò fare attraverso il podcast. Lo ringrazio per queste belle parole avute nella nostra città, che secondo me resta sempre l'epicentro della bellezza, ecco. Io siamo innamorati della nostra Nardò, è inutile nasconderlo, e quindi speriamo di portarla sempre avanti e in alto con lavoro, con l'impegno, ma con i risultati.
Ma non ho capito se questo video si trova su YouTube oppure è attraverso circuiti diversi che è stato diffuso, perché
circolato
anch'io...
a livello di messaggistica, no? Di WhatsApp. Adesso non saprei dire quali sia l'origine, se è stato postato su un sito. Magari lo chiederò allo stesso Facundo, perché è veramente abbastanza bello da vedere. Quindi mo si finisce la trasmissione, lo contatto, ecco, quindi vi faccio dire, sì, poi per chi adesso è curioso, in qualche modo riusciremo a farlo notificare.
Sì, c'è Massimo invece che segnala un disservizio, c'è un problema, pare, relativo al podcast del 25 marzo.
Non è stato caricato?
Sì, è stato caricato, ma pare... non è stato proprio caricato, quindi dobbiamo...
Però sollevo dalle responsabilità il nostro regista, perché non c'entra nulla.
Infatti,
perché il nostro regista è brillante al punto che noi ci mettiamo gli occhiali da sole quando stiamo qui per non essere offuscati. Però so io a chi rivolgermi per questa mancanza, quindi lo faremo caricare.
Quindi faremo caricare il podcast del 25 marzo, che poi è praticamente l'ultima puntata prima di questa, no? E quindi caricheremo anche questo podcast.
È abbastanza interessante quella puntata dove si racconta De Giorgi che una bella disquisizione sulla situazione del Nardò Calcio, perché era postuma al bellissimo gol di Bidonto, e dove De Giorgi rilasciò secondo me una bellissima intervista da vero leader e carismatico qual è.
Sì, De Giorgi quando parla, insomma, non dice mai nulla di banale, di scontato, fa sempre riflessioni estremamente piacevoli, interessanti anche da ascoltare. Allora, cercheremo di risolvere questo problema tecnico per consentire a chi non l'avesse ascoltato di sentire la trasmissione, anche quella interessante intervista a De Giorgi. Mi pare che siamo giunti ormai a conclusione anche di questa puntata, quindi domenica Gelbison Nardò, penso alle ore 15, orario canonico.
Siccome da quelle parti si mangia bene, io esorto i tifosi, anche quelli tiepidi, a fare un saltino, perché insomma poi la partita sarà un contorno, secondo me una bella scampagnata. Sono zone che richiamano la gente in maniera così piacevole, ci si consuma un bel pranzo e poi si va allo stadio.
Sembra che quasi estate, no? Le temperature anche ieri, sì. un bel viaggetto lì nella
che poi
nella
non
zona...
è poi lontanissimo, attenzione, cioè parliamo tutto con molta relatività, cioè siamo sempre in provincia di Salerno, non è lontanissima a livello di trasferta come può sembrare. In realtà salendo da Potenza e poi prendendo la Salerno-Reggio Calabria si arriva a Battipaglia e si scende giù, però si potrebbe arrivare anche da Potenza per vie interne, ma
è un po' più complicato,
magari lì c'è pure la bellezza paesaggistica, no? da notare, perché poi ci sono questi paesi ameni della Lucania che sono veramente interessanti. Ecco, a me la Basilicata piace parecchio, perché ha questa atmosfera rilassante di pace, di serenità, no? di gente che ancora come posso dire, le belle famiglie che si vogliono bene. Ecco, questa c'è sempre questa sensazione piacevole quando si va nella Basilicata. Sì, parlo di Basilicata, ma siamo in provincia di Salerno.
Sappiamo anche se si chiama Vallo della Lugania, però sì, è provincia di Salerno.
Ma nell'entroterra, diciamo, campano, molto più vicino alla Basilicata, quindi non stiamo parlando di Salerno, di Napoli e di zone più alte, ma dell'entroterra, quindi sarà...
Anche perché poi la delimitazione dei confini regionali è un qualcosa successivo, no? Che avviene in un periodo successivo ai nomi dei vari comuni. Per esempio, c'è un San Giuliano Pugliese in Molise, no? Per fare un altro esempio di questo genere. Insomma, succede che a volte il nome di una regione sia legato, o Novi Ligure, che è in provincia di Alessandria, no? Che il nome di una regione sia legato ad una città che invece poi si trova in una regione di anche se attigua.
Sì.
Va bene, ci fermiamo. Grazie a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica, a chi ci ha ascoltato e con Fernando.
Buonasera a tutti i nostri affezionati radioascoltatori.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.